Wikiradio. Ivan Petrovich Pavlov, raccontato da Matteo Borri.
Ivan Petrovich Pavlov nacque nella cittadina di Ryazan, che si trova a circa 200 km a sud-est di Mosca, il 14 o 27 settembre 1849. Il 14 settembre, secondo il calendario giuliano in vigore in Russia fino al 1917, e il 27 settembre, secondo il calendario gregoriano dell'Europa occidentale. Il padre discendeva da una famiglia di contadini, ma terminati gli studi del primo corso al seminario di Ryazan, fu nominato nel 1847, 2 anni prima della nascita di Pavlov, professore di lingua greca e professore di lingua latina in quella scuola clericale. A quel tempo il clero costituiva una classe separata e i suoi membri potevano contrarre matrimonio solo all'interno della propria classe. Così Piotr Dmitrievich Pavlov sposò l'anno successivo Varvara Ivanovna, figlia del prete di un'altra chiesa di Ryazan. Ebbero 5 figli, Ivan fu il primogenito, i primi 3 tutti a distanza di un anno l'uno dall'altro. Oltre a loro 5, ebbero altri 5 figli, che morirono di malattie infettive, tutti all'età di 2 anni, e dopo poco la stessa sorte toccò pure a Lidia, la quintogenita, che morì all'età di 4 anni. A causa dei continui allattamenti, i primi 3 figli furono i più forti, mentre dopo la nascita di Ivan la madre iniziò a perdere le energie fino a diventare inferma. Dmitri, il secondogenito, terminati gli studi al seminario ecclesiastico di Ryazan, si trasferì a San Pietroburgo, dove scelse di frequentare chimica all'università, diventando assistente di Mendeleev, il famoso chimico a cui dobbiamo la tavola periodica degli elementi.
Viviamo dominati dal principio crudele che lo Stato e l'autorità siano tutto e che la persona e il cittadino non siano niente. La vita, la libertà, la dignità, tutto è nelle mani del governo. I cittadini sono stati trasformati in una massa impaurita e servile.
Ivan ereditò l'amore per la conoscenza da suo padre, insieme al rispetto per il lavoro della terra. Era l'unico della famiglia, infatti, che da ragazzo era solito aiutare il padre nel frutteto. Il padre acquistava raramente dei libri, date le condizioni economiche estremamente modeste, e, nei ricordi di Ivan, imponeva ai figli di leggere 2 volte ogni libro di cui ne valesse la pena, per comprenderlo meglio. In poche pagine Ivan concentra la sua vita, dando alle stampe nel 1904 una breve autobiografia.
Sono nato a Ryazan nel 1849, nella famiglia di un prete. L'istruzione secondaria l'ho ricevuta nel locale seminario ecclesiastico. Me ne ricordo con gratitudine. Avevamo alcuni ottimi insegnanti. Generalmente a quei tempi, non so dopo, nel seminario c'era ciò che tanto mancava nei ginnasi tolstoiani. Tolstoi fu un ministro dell'istruzione che riformò i licei dandogli un'impostazione militaristica di triste memoria, ovvero la possibilità di seguire le inclinazioni intellettuali individuali. Si poteva andar male in una materia e distinguersi in un'altra, e questo non solo non significava la minaccia di qualche noia, fino anche all'espulsione, ma anzi attirava sullo studente un'attenzione particolare. Non sarà forse un talento? Sotto l'influenza della letteratura degli anni 60, specialmente di Pisarev, i nostri interessi intellettuali si rivolsero alla conoscenza della natura e molti di noi, e tra questi anch'io, decisero di studiare all'università le scienze naturali.
Ma chi era Pisarev? Dmitri Ivanovich Pisarev fu un pensatore russo, nato nel 1840 e morto nel 1868, in strane circostanze. Era un rappresentante del radicalismo russo e fu l'unico ad accettare e a riconoscersi nella definizione di nichilista. Il suo concetto di nichilismo mirava all'emancipazione dei singoli, alla formazione di individualità in grado di fondarsi su se stesse, rinunciando al conformismo sociale. Si trattava, in qualche modo si potrebbe sostenere, di una forma di illuminismo volto a emancipare il singolo e non le entità collettive quali il popolo o i contadini. Secondo questa visione, la formazione individuale doveva essere quella tecnico-scientifica. La sua base doveva dunque essere l'utile. Il tipo di atteggiamento che avrebbe dovuto guidare una tale formazione doveva avere un carattere realistico. E questa prospettiva portò Pisarev ad abbracciare con decisione il darwinismo. Pisarev dunque cambiò la prospettiva di formazione religiosa di Ivan, specialmente per quanto riguarda la passione per la scienza.
Nel 1870, all'età dunque di 21 anni, entrai nel numero degli studenti dell'Università di Pietroburgo, nella sezione di Scienze Naturali della Facoltà di Fisica e Matematica. Era il periodo di splendore della facoltà. Scelsi come specializzazione principale la fisiologia animale e come supplementare la chimica. Conseguito il grado di candidato al titolo di dottore in scienze naturali, nel 1875 entrai nel terzo corso dell'Accademia di Medicina e Chirurgia, non con lo scopo di diventare medico generico, ma avendo il titolo di dottore in medicina, per poter in seguito occupare la cattedra di fisiologia. Devo aggiungere però che questo progetto allora pareva un sogno, perché pensare di diventare professore sembrava qualcosa di straordinario, di inverosimile.
Sebbene non appaia nella sua breve autobiografia, una delle persone che più influirono sulla formazione del giovane Ivan fu il suo padrino. Abate di un monastero non molto lontano da Ryazan, una volta il vecchio monaco visitò la famiglia, trovando il figlioccio in pessime condizioni, e lo portò con sé al monastero, dove lo assisté e iniziò a preoccuparsi della sua formazione. E proprio il suo carattere, come sostiene Boris Babkin, allievo e biografo di Pavlov, si formò sotto l'influenza del padrino, che trasmise la sua ricchezza di pensiero e un modello di vita parco nei bisogni materiali al giovane Ivan, che mantenne una vita estremamente semplice e spartana nella quotidianità per tutta la vita.
Nel 1879 riuscì ad entrare nel laboratorio della clinica del professor Botkin, dove rimasi molti anni, fino a quando fui nominato professore. Malgrado alcuni elementi negativi di quel laboratorio, il principale era certo la povertà di mezzi, considero che il tempo che vi passai sia stato molto utile per il mio futuro scientifico. La prima ragione era la piena indipendenza e poi la possibilità di dedicarmi completamente al lavoro di laboratorio. In clinica non avevo nessuna mansione obbligatoria. Lavoravo senza fare distinzione tra ciò che era mio e ciò che era degli altri. Per mesi e per anni tutte le mie fatiche di laboratorio furono in parte dedicate ai lavori di altri. Ma questo mi dava un vantaggio personale costante. Mi esercitavo sempre più a un pensiero di tipo fisiologico, nel senso lato del termine, e nella tecnica di laboratorio. A tutto questo bisogna aggiungere le conversazioni con Botkin. È nel suo laboratorio che ho preparato la mia tesi sui nervi cardiaci ed è là che ho cominciato i lavori sulla digestione, che in seguito mi hanno procurato una certa notorietà all'estero. Questi e altri temi di ricerca li avevo fissati del tutto per conto mio. Il viaggio all'estero mi fu prezioso soprattutto perché feci la conoscenza di quel tipo di scienziati che avevano posto tutta la vita, tutte le loro gioie e dolori nella scienza e in nessun'altra cosa.
Abituato ad una vita priva di stimoli e di inutili addobbi, Pavlov dedicò tutta la sua vita alla scienza. E questo grazie anche alla compagna della sua vita, Sara Vasilievna, la quale organizzò tutta la vita di casa in modo tale che egli non dovesse essere mai infastidito dai problemi domestici di ogni giorno e potesse dedicare tutto il suo tempo al lavoro. Sara nutriva una fortissima fede nel grande futuro scientifico del marito e organizzò tutta la vita familiare in modo che Ivan potesse dedicare tutto il suo tempo all'attività scientifica. La devozione al marito fu ripagata dal grande amore di Pavlov. Egli era solito scrivere lettere di questo tono alla sua compagna.
Da molto tempo desideravo parlarti della nostra relazione. Ho sempre trovato in te un'interessante e congeniale compagna, come pure un'amica che si prendeva cura di me e mi liberava dai fastidi quotidiani. Niente poteva essere più piacevole e utile per me che l'atmosfera che respiravo a casa, che hai reso un posto dove posso riposarmi dai miei pensieri scientifici.
E Sara gestiva anche l'economia domestica e quotidiana del marito, che, di carattere, era restio a spendere per ogni cosa superflua.
Fino a quando non fui nominato professore nel 1890, ero già sposato e avevo un figlio, mi ritrovai costantemente in ristrettezze finanziarie. Ma non posso dire che ciò abbia rattristato molto la mia esistenza, grazie all'aiuto dei colleghi che mi erano amici sotto tutti gli aspetti e alla passione per la fisiologia. Finalmente, a 41 anni, ottenni il posto di professore e un laboratorio tutto mio, e non una, ma addirittura due cariche contemporaneamente. Professore di farmacologia, in seguito di fisiologia, all'Accademia Militare di Medicina e direttore del Dipartimento di Fisiologia all'Istituto di Medicina Sperimentale. In tal modo ebbi d'improvviso sia sufficienti risorse economiche, sia un'ampia possibilità di fare in laboratorio ciò che desideravo. Fino ad allora si doveva sempre pagare per tutti gli animali degli esperimenti, e ciò, date le mie risorse in genere scarse, ci dava la misura di noi stessi nell'ambito dell'attività di laboratorio. Poi cominciò una vita uniforme, fatta degli avvenimenti abituali del laboratorio e della famiglia. In conclusione, devo ritenere la mia vita felice, ben riuscita. Da essa ho ottenuto il massimo che si possa volere, la piena realizzazione di quei principi con i quali l'ho cominciata. Sognavo di trovare la gioia del lavoro nella vita intellettuale, nella scienza, ed è là che l'ho trovata e la trovo. Cercavo nella compagna della vita soltanto una brava ragazza e l'ho trovata in mia moglie, Sara Vasilievna, che pazientemente ha sopportato le avversità della nostra esistenza fino a quando non divenni professore.
Come abbiamo detto poc'anzi, Pavlov fece la tesi nel laboratorio di Botkin, completando importantissimi esperimenti sui nervi accrescitori del cuore. Con questa ricerca egli stabilì un vero nuovo fatto, e cioè che i vari rami dei nervi del cuore, durante la stimolazione con una corrente indotta, possono non solo ritardare o accelerare i battiti cardiaci, cosa del resto già ben nota al tempo, ma anche aumentare o diminuire la loro forza. Detto in altri termini, per la prima volta nel 1883, in un animale a sangue caldo, il cane, fu determinato che i nervi cardiaci avevano sia un effetto dinamico sia un effetto ritmico. Già quando era assistente di Botkin, dopo la laurea, Pavlov mostrava i tratti tipici del ricercatore ispirato scientificamente. Era notoria infatti la sua volontà ad essere presente ad ogni esperimento, mosso dal bisogno di risolvere ogni problema peculiare che emergeva dall'avanzare della ricerca. Un collega, al tempo studente di Pavlov, descrive quel periodo e il personaggio con queste parole. «Quando ricordo quei giorni, penso che ciascuno di noi si senta riconoscente verso il nostro maestro, per l'eccezionale esempio che vedevamo nella sua persona, l'esempio di un individuo interamente devoto alla scienza». Viveva solo per la scienza, a dispetto delle più difficili circostanze, quasi nella povertà, che dovette sopportare con la sua metà migliore, la quale seppe confortarlo nelle ore più difficili della sua vita. Una volta Pavlov era senza un soldo e dovette separarsi dalla sua famiglia e andare a vivere da un suo amico. Noi, suoi allievi, conoscendo le sue difficoltà finanziarie, pensammo di trovare un modo per aiutarlo. Lo invitammo a tenerci un corso di lezioni sull'innervazione del cuore e messici insieme per raccogliere qualche soldo glieli demmo facendo finta che fossero per sostenere le spese del corso, ma egli usò l'intera somma per comprare gli animali per quelle lezioni e non gli rimase nulla per sé. Dopo essere infine divenuto professore di fisiologia, Pavlov riorganizzò immediatamente il metodo di insegnamento di quella materia, dando importanza centrale alle dimostrazioni durante le lezioni. Ogni lezione era strutturata come se fosse la spiegazione dell'esperimento che gli studenti stavano osservando. E ogni sua lezione era accompagnata da uno o due esperimenti. In pratica, ogni cosa che potesse essere dimostrata in un'aula veniva dimostrata. Le sue lezioni erano generalmente semplici, chiare e piene di studenti. Questo perché veniva messo in risalto l'essenziale a discapito dei dettagli. E il linguaggio non convenzionale utilizzato da Pavlov era l'altro aspetto che concorreva all'attrazione per la materia. Spesso infatti usava frasi descrittive come «l'acido butta fuori il succo pancreatico» invece del più formale «l'acido stimola la secrezione del succo pancreatico» o ancora «la bile mette fuori combattimento la pepsina» invece di «la bile arresta l'azione della pepsina». Sebbene ancora in parte legato alla tradizione accademica formale, era infatti solito tenere lezione dalla cattedra, a differenza di molti suoi colleghi che parlavano al pubblico stando in piedi, permetteva agli studenti di interromperlo durante ogni lezione e qualche volta le faceva lui le domande, preoccupandosi che tutti lo stessero seguendo. Pavlov ebbe sempre piacere nel tenere le sue lezioni. In una lettera del 29 gennaio 1928 a Babkin, scrisse:
«E ora le questioni mondane. Vi dirò del mio gusto. Mi piaceva moltissimo far lezione e vi ho rinunciato con riluttanza a causa della purga. Quando cercate di trasmettere qualcosa a qualcun altro, siete di chiarimento anche a voi stessi, perché è impossibile insegnare agli altri quello in cui voi stessi non siete versati. E inoltre l'eccitamento di una lezione mette spesso in mente nuove idee».
Il riferimento alla purga appena citata riguarda le dimissioni volontarie di Pavlov da professore all'Accademia Militare di Medicina nel 1924. A quel tempo, come ricorda Mecacci nella biografia di Babkin, le autorità bolscevichiche non permettevano ai figli del clero di avere un'educazione superiore. Ma torniamo qualche anno indietro. All'inizio del XX secolo, il laboratorio di Pavlov, se paragonato con quelli americani e con alcuni laboratori europei di eccellenza, sarebbe sembrato un vero e proprio tugurio. Ma alla fine degli anni 90 dello scorso secolo non solo era l'unico, ma era anche all'avanguardia. Fu al suo interno che vennero realizzate per la prima volta le idee di Pavlov di adattare i metodi chirurgici asettici allo studio delle funzioni fisiologiche degli animali e in particolare allo studio delle funzioni del tratto digerente. In questo modo, a differenza di quanto avveniva prima, non si doveva abbattere l'animale dopo che era stato anestetizzato per scopi di sperimentazione. Fin dal 1897, Pavlov era ampiamente conosciuto in Russia per via delle sue lezioni sull'attività delle principali ghiandole digestive. Ma una parte del suo successo è da rintracciare sicuramente anche nel fatto che il suo laboratorio poteva contare, fino alla guerra del 1914, su un gruppo completo di laureati in medicina che aspiravano al titolo di dottore in medicina. Grazie all'aiuto di questi studenti già laureati, Pavlov moltiplicò i risultati che avrebbe potuto ottenere con le sue sole mani. L'intero laboratorio, infatti, si occupava dei suoi problemi e solo raramente Pavlov ammetteva un nuovo ricercatore a svolgere una ricerca indipendente.
Nel centenario della nascita di Pavlov, Mosca e Leningrado organizzano commemorazioni che assomigliano a grandi adunanze del Partito Comunista. Nell'aprire la conferenza, il presidente dell'Accademia delle Scienze, Vavilov, così ricorda la teoria di Pavlov.
Il nostro governo sta costruendo una nuova società sulle fondamenta solide della scienza. La teoria di Pavlov ne è parte determinante. Lunga vita al capo e amico del popolo sovietico, il grande Stalin, che ci conduce verso il comunismo.
I suoi lavori sulla fisiologia del sistema cardiovascolare, sul tratto digerente e sul sistema nervoso centrale non solo lo resero famoso durante la vita, ma concorsero a costruire il mito di Pavlov, di cui ancora oggi si discute e che ha inserito in modo indelebile nella storia della medicina. Quel Pavlov che nel 1904 aveva scritto la sua autobiografia ignorava che durante la carestia a San Pietroburgo negli anni della rivoluzione tra il 1918 e il 1920 gli sarebbe tornato utile quanto appreso da bambino e che si sarebbe coltivato il proprio orto nel lotto assegnatogli in quanto facente parte dell'Istituto di Medicina Sperimentale, come del resto ignorava la rivoluzione bolscevica e quello che comportò per le sue ricerche. Però la frase che abbiamo già letto, sognavo di trovare la gioia del lavoro nella vita intellettuale, nella scienza, ed è là che l'ho trovata e la trovo, ci apre un altro scenario, in linea con lo stato d'animo di Pavlov. Nello stesso anno, infatti, in cui egli scriveva la sua autobiografia, fu insignito del premio Nobel. Fino al momento dell'annuncio, quasi nessuno sapeva che era stato scelto dal comitato come vincitore del Nobel per la fisiologia e la medicina. Pavlov era stato ovviamente informato, ma con la clausola che la decisione del comitato fosse tenuta segreta fino a una certa data. Nel 1904 il premio Nobel consisteva in circa 73.000 rubli, pressappoco 36.000 dollari. Pavlov depositò il denaro presso la succursale russa di San Pietroburgo dell'Industria Nobel. Durante la rivoluzione del 17, però, i bolscevichi liquidarono tutte le azioni e i titoli di valore e Pavlov perse tutto.
In sostanza, solo una cosa nella vita ci interessa: la nostra costituzione psichica, il cui meccanismo era ed è avvolto nell'oscurità. Tutte le risorse umane, l'arte, la religione, la letteratura, la filosofia e le scienze storiche, tutte si uniscono per portare luce in questa oscurità. Ma l'uomo ha ancora un'altra potente risorsa: la scienza naturale con i suoi metodi strettamente oggettivi. Questa scienza, come tutti sappiamo, sta facendo enormi progressi ogni giorno. I fatti e le considerazioni che ho posto davanti a voi alla fine della mia conferenza sono uno dei numerosi tentativi di impiegare un metodo di pensiero coerente e puramente scientifico nello studio del meccanismo delle più alte manifestazioni della vita nel cane, il rappresentante del regno animale che è il migliore amico dell'uomo.
Nel discorso che fece nel ricevere il premio Nobel, Pavlov non trattò le conquiste del campo della gastroenterologia, ma parlò dei riflessi condizionati, o condizionali, termine che sarebbe la traduzione corretta del russo e che ha mosso un dibattito interno alla comunità scientifica internazionale negli ultimi anni, dopo le ricerche di Daniel Todds, in quanto sembrerebbe modificare il senso di quelli che tutti conoscono nelle ricerche di Pavlov. I riflessi condizionati che erano stati scoperti solo allora e la cui concezione era basata su pochi fatti in possesso solo di Pavlov. Egli fece in effetti una vera e propria lezione, presentando per la prima volta la sua nuova teoria, muovendo dal suo nuovo metodo di studio delle funzioni della corteccia cerebrale.
La presentazione del cibo provoca nell'animale la secrezione salivare, cioè l'acquolina in bocca praticamente. Un suono non provoca secrezione salivare, ma l'associazione ripetuta fra la presentazione del cibo ed il suono fa sì che ad un certo punto il solo suono provoca la secrezione salivare. In altri termini, l'animale ha appreso che il suono significa presentazione di cibo e quindi risponde al suono con la secrezione salivare.
Il condizionamento è stato sperimentato non solo sui cani, ma anche su altri animali, gatti, scimmie, oche e anche pesci.
In questo acquario vedete pesci di due specie diverse. Il suono prodotto dall'aria di una pompa avverte quelli della prima specie dell'ora del pasto. Essi si recano a mangiare, mentre quelli della seconda specie restano ad oziare nell'acquario. Lo squillo di un campanello elettrico avverte del pasto invece quelli della seconda specie. Mentre i pesci della prima vengono avvisati dalla ripetizione del suono della pompa della fine del pranzo.
I due libri di Pavlov, Le lezioni sul lavoro delle principali ghiandole digestive del 1897, che gli valse il Nobel, e le Lectures on Conditioned Reflexes del 1928, sono scritti con due stili decisamente diversi tra loro. Mentre dal primo traspare l'entusiasmo che animava lo scienziato, il secondo mostra un Pavlov sempre convinto nell'impostazione metodologica, ma meno brillante e più misurato nelle asserzioni.
Chiediamo ora al professor Cazzullo dell'Università di Milano quali sono gli sviluppi più recenti degli studi sul condizionamento.
La metodologia pavloviana è molto cambiata dall'inizio a oggi o no?
I principi pavloviani sono sostanzialmente ancora oggi fondamentali per tutto lo studio della riflessologia condizionata,
Ma certo è che le metodiche e le tecniche si sono di molto perfezionate e soprattutto hanno investigato altri processi o altri fenomeni legati a riflessi condizionati. E soprattutto hanno investigato il primo tempo, diciamo, con cui un riflesso condizionato si produce, cioè il cosiddetto riflesso d'orientamento, che si può anche chiamare riflesso di allerta, un riflesso che è legato alle capacità vigili di recezione, di accoglimento di un determinato stimolo da parte delle strutture del soggetto. Se il soggetto non è vigile, il riflesso d'orientamento non si produce. Noi potremmo dire che il riflesso d'orientamento è una reazione dell'organismo ad ogni stimolo nuovo. Quando il riflesso condizionato si è stabilizzato, è segno che il riflesso d'orientamento come tale è sparito, perché se permanesse una reazione continua di allerta, ovviamente non si potrebbe stabilire quell'accoppiamento che abbiamo detto prima.
Davvero protagonista del XIX secolo, Pavlov credeva massimamente nella scienza, in quella scienza che non doveva limitarsi alle sue ricerche, ma che avrebbe dovuto giungere a poter rispondere a tutte le domande relative alla vita. Come afferma Babkin, Pavlov non espresse mai la sua fede nella scienza in modo così vivo come nella prefazione alla raccolta del 1928 dei suoi discorsi e articoli, intitolata Esperienza ventennale nello studio obiettivo dell'attività nervosa superiore degli animali. Trattando la questione di studiare le funzioni della corteccia cerebrale col metodo oggettivo della fisiologia, piuttosto che con quello rischiosamente soggettivo, si potrebbe aggiungere, interpretando il pensiero implicito di Pavlov, della psicologia, Ivan affermava:
gradualmente, con il progresso delle nostre ricerche, questi dubbi comparirono più raramente e ora sono profondamente e irrevocabilmente convinto che lungo la strada dei riflessi condizionati si troverà il trionfo finale della mente umana sul suo massimo e supremo problema, ovvero la conoscenza dei meccanismi e delle leggi della natura umana. Solo la scienza esatta della natura umana stessa e il più sincero approccio ad essa, con l'aiuto dell'onnipotente metodo scientifico, libereranno l'uomo dalle tenebre presenti e lo purificheranno delle infamie attuali nella sfera dei rapporti tra gli uomini.
Pavlov si ammalò gravemente a più riprese nel 1927, nel 1935 e nel 1936. La moglie Sara scrisse agli amici il 26 febbraio del 1936. Alle 2 Ivan Petrovich chiese di vedere le sue nipoti, scherzò con loro e disse loro di tornare a trovarlo domenica, il 1 marzo, per ricevere un bacio, probabilmente una caramella. Ma il 1 marzo lo seppellimmo. La notte del 26 ero seduta tenendo la sua mano e alle 2:40 del mattino del 27 gli chiesi di stringere la mia. Strinse così forte da far male e alle 2:52 era tutto finito.
Il 27 febbraio 1936 muore a Leningrado Ivan Petrovich Pavlov. Matteo Borri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.